Ci sono 5 modi per morire: cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105, sulla scena del crimine.
Buongiorno Massimo.
Buongiorno.
Ari, buongiorno Massimo. Buongiorno.
Dobbiamo per forza chiederti un commento su quello che è successo nel carcere minorile del Beccaria, Massimo.
Cosa facevi tu in carcere, non il detenuto?
Ci sono entrato parecchie volte per fare perizie su...
Ma poi ci imputati. Sei stato in pianta stabile per un po'?
No, sono stato in un carcere adulti, quello di Busto Arsizio, a fare sia prima il direttore sanitario che poi il consulente psichiatra. Nel minorile al Beccaria ci sono stato per seguire casi, ad esempio quello di Eric e Omar, piuttosto che altre situazioni. Devo dire che non posso altro che essere molto arrabbiato e molto intristito dalla vicenda, perché l'impressione che io ho sempre avuto del Beccaria è quello di una struttura tenuta in piedi dallo spirito di iniziativa, dalla forza morale di alcuni personaggi. Primo fra tutti che avrò sempre nel cuore Don Gino Rigoldi, che è il cappellano del Beccaria, che è un personaggio straordinario, contro ogni istituzione, per cui è imperdonabile quello che è accaduto. Oltretutto,
ma che fossero così tanti, cioè sembra un sistema.
È un sistema, perché quando poi si superi il numero di un singolo caso,
come diceva lui della Mela Marcia,
e poi anche perché poi all'interno delle carceri, soprattutto le minorili, ci si muove con gruppi a secondo di etnie, come qui, quindi c'è un sistema di vessazione probabilmente tutto ancora da scoprire. Peccato, perché a parte il fatto che il motto della polizia penitenziaria è vigilando redimi, in realtà io non ho mai conosciuto una situazione, ecco, l'unico modo per redimere vigilando è quello di concedere un lavoro. Se tu all'interno delle mura carcerarie hai la possibilità di dare qualche ora di lavoro al giorno anche per qualche centinaia di euro, non sto parlando di stipendi tra virgolette normali, 200-300 euro, in cambio fai il bibliotecario, lo spazzino, vai in giro a prendere le commissioni degli altri, ecco, recuperi tutta una dimensione di significato. Cioè, in fondo io ho fuori la mia famiglia, li ho lasciati nelle canne, però qualcosa faccio per loro. E quindi questo è forse l'unico atto che può permettere un recupero.
Domanda bizzarra, anche un po' provocatoria magari, ma secondo te, si fa un gran parlare di tecnologia, di intelligenza artificiale, eccetera, cioè io a volte mi chiedo, no? Veramente è ancora l'unico modo quello di prendere delle persone e mettere dentro una cella con degli altri che li guardano a vista? Perché se ci pensate, è una cosa che succede da... 5.000 anni, cioè non è stato fatto nessuno, a un certo punto c'era il braccialetto, ma dico, è ipotizzabile un futuro senza carceri dove la tecnologia, nella fattispecie adesso l'intelligenza artificiale, trova un nuovo modo che neanche immaginiamo oggi per controllare le persone?
Sì, mi risulta tanto vicino filosoficamente alla lobotomia.
No, io non sto parlando di intervenire in modo medico.
Troveremo un modo nel futuro, un sistema scientifico per modificare l'assetto comportamentale.
No, ma io non mi riferivo a quello. Questo sembra, come si chiama, Kubrick. Sembra l'arancia meccanica. No, io intendo dire un sistema che li controlla senza metterli dentro un posto dove poi a un certo punto tutti sono contro tutti e si scatenano situazioni di prevaricazione, di sopraffazione come questa. Non lo so, io non lo so cosa potrebbe un chip, una roba, non lo so. Cioè, le carceri sono ancora l'unico modo per regolare i criminali nel 2024.
Per poi mettere insieme tanti cattivoni.
Cioè,
rendi un ambiente cattivo, sì, per questo, forza di cose. No.
Questo è un dubbio. Oltretutto poi in un carcere, dividendo i detenuti, le popolazioni dei detenuti per etnie, per creare poi dei gruppi, si cercano ovviamente fra loro, avendo la stessa cultura, si creano ancora di più divisioni, fratture.
No, ma poi soprattutto, onestamente, senza giustificare nessuno, però una cosa è il criminale di professione, una cosa è lo stupratore, una cosa è uno che è finito dentro magari per un crimine... magari anche dubbio, cioè in carcere hanno tutti più o meno lo stesso destino, cioè sono tutti reclusi lì.
Guarda, il leitmotiv che io sento di ormai poi... quella prima volta che sono entrato in un carcere come professionista, data l'84, quindi sono passati 40 anni, E in 40 anni le uniche cose che ho visto sono sempre state quelle del sovraffollamento. Mm. Cioè non ci,
è un problema italiano gigantesco, gigantesco. Sono tra le più affollate del mondo.
Tra le altre cose teniamo presente che comunque abbiamo un sistema carcerario, un sistema penitenziario rispetto ad altri paesi del mondo che funziona bene. Ad esempio negli Stati Uniti il sistema penitenziario è strutturato sul privato.
Sì.
Cioè viene appaltato dai vari stati a strutture private e quindi non ci sono polizia penitenziaria, ci sono dei vigilantes. E quindi lì il sistema di corruzione...
Mi immagino.
Comunque è una tristezza infinita perché, vi ripeto, ho conosciuto, ci ho lavorato insieme con tantissimi operatori motivati che si portano a casa 2 lire a fronte di un mistero anche rischioso. La verità è che il carcere non redime. È un sistema puramente retributivo. Ci siamo ancora...
Fatto salvo che questa cosa la sappiamo da qualche secolo, che praticamente non serve. Dico, perché non si prova a immaginare un'altra
riesce
soluzione?
Riesce a provocare anche il peggio. La gente si integralizza, si abbruttisce. Se non c'è neanche lavoro all'interno, veramente, è logico che diventi pane per i denti di quelli più...
Però c'è anche da considerare, e non ho risposte, tutto ciò che rispetto a un crimine, a un reato, suscita nell'opinione pubblica. E l'opinione pubblica vuole un sistema, adesso generalizzami,
certo,
di tipo vendicativo.
E quindi?
Hai commesso questo crimine, quindi ti meriti la galera a vita, e anzi buttiamo via la chiave.
Certo.
Vabbè, insomma, il discorso ovviamente è ben più complesso, non lo possiamo risolvere così. Però, non so, io poi questo discorso lo faccio anche se l'altro giorno ho fatto un discorso simile sulle automobili, no? Quando c'è traffico io penso sempre, ma veramente non ci potrebbero essere delle auto volanti? La tecnologia c'è, noi siamo ancora con le gomme
sull'asfalto,
la coda, come nel 1940, non è cambiato nulla, mentre invece adesso comincia la sperimentazione delle macchine volanti. Però 50 anni fa,
nel
2024 avremo ancora, io ti avrei detto, ma va,
quello delle carceri è un grossissimo problema, ci sono anche gente che si uccide in carcere. Ma arriviamo alla puntata di oggi perché stiamo rubando un sacco di tempo.
Moltissimi si uccidono in
calcio. Allora, la mia tesi di laurea che ho fatto in medicina si è occupata di casi di suicidi e tentati suicidi che sono veramente poi numerosissimi. Forse ve l'ho già detto, anche già detto, perché una delle modalità per riuscire ad avere ascolto in carcere è quella di essere sentito dal magistrato di sorveglianza. E una delle modalità, ci sono due registri, un registro di richieste normali e uno per le urgenze. Se tu prendi una lametta e ti tagli gli avambracci generalmente, finisci sul registro delle urgenze, e quindi questa forma di autolesionismo, che è drammatica, finisce per essere la modalità della posta celere interna al carcere.
Mamma mia.
Oggi parliamo di sette.
Non il numero,
mi raccomando.
Non il giornale.
A me caro, perché in realtà io sono molto scettico, molto scettico.
Sì,
parleremo,
Massimo,
di un caso.
Mi raccomando, perché ti ricordo che...
Non vorrei partire dicendovi che non esistono.
Vabbè, ve
lo dirò alla fine.
Andiamo con la prima parte della nostra scheda.
FBI, manuale di classificazione del crimine. Omicidio legato all'appartenenza a un gruppo o setta. Per prima cosa il manuale si occupa di darne una definizione precisa e dice che la setta è costituita da un gruppo di seguaci eccessivamente devoti, dediti a idee, obiettivi o persone considerati non ortodossi o apocrifi, i cui obiettivi principali in tema di sesso, potere o denaro sono sconosciuti alla totalità dei membri del gruppo stesso, e che un omicidio settario riguarda la morte di un individuo per mano di 2 o più membri della stessa setta. Poi gli esperti passano a parlare della vittimologia, sostenendo che a volte il delitto è commesso da alcuni membri che prendono di mira una vittima casuale, ma che gran parte delle uccisioni riguarda persone che appartengono alla setta o che aspirano a entrarvi o a lasciarla. Di solito sono coinvolte più vittime. Quanto agli indicatori rilevati più di frequente sulla scena del crimine, troviamo oggetti simbolici come pure manufatti o immagini di significato sconosciuto. La condizione del cadavere dipende dal movente dell'uccisione. Quando l'aggressore vuole diffondere un messaggio, i tentativi di nascondere il corpo sono scarsi o nulli. L'uccisione, che punti invece a intimorire una cerchia ristretta nella setta, prevede l'occultamento del cadavere tramite sepoltura. Più il gruppo è organizzato, più elimina o occulta il cadavere seguendo un processo elaborato.
È frequente ritrovare fosse comuni nel terreno di insediamento della setta, per esempio nei pressi di una fattoria o di una casa di campagna. La scena del crimine di solito mostra tracce di molteplici aggressori, così come molteplici sono le vittime uccise durante un omicidio di massa o spree.
Ma voi lo sapete che Michael Stipe degli R.E.M. era stato in ballottaggio con Kevin Spacey per fare il protagonista di Seven? Ma voi,
ci devi sempre dire tutto.
No, quando ho letto questa roba è rimasto sconvolto, eh? Cioè lui è stato lì lì per essere il protagonista di Seven.
Però se mi permetti.
No, certo.
Ok.
Certo. La faccia ce l'avrebbe avuta. Poi
la recitazione.
Kevin Spacey era talmente bravo in quel film e anche in tutti gli altri.
Fantastico.
Devo dire che.
Io c'ho in mente la scena di lui che entra nel commissariato di polizia quando tutti lo stanno cercando con le mani alzate, polpastelli sanguinanti, e dice: agente, agente. E poi quando si fa portare sulla scena finale, che non racconteremo, e lui sta dietro questa grata della macchina che separa i sedili anteriori da quelli posteriori, dicendo: io vi ammiro tanto, e eccetera, eccetera. Quell'uomo lì a me mi fa incazzare.
Chi?
Con il talento Kevin Spacey, con il talento infinito in tantissimi
ma
film.
Tornerà, dai, tornerà, gli faranno,
sì, è stato scagionato.
Quindi,
completamente scagionato.
E allora significa che comunque
poi ti fa incazzare, nel senso, cioè, no, se ha molestato verità, qualcuno non va bene, certamente che sì, però è stato scagionato da quell'accusa.
Bene, allora tornerò ad apprezzarlo.
Vediamo se riuscirà a fare qualche altro film.
Ma credo abbia fatto
qualcosa. L'hanno tagliato fuori praticamente, sì, è riuscito.
Beh, certo, la sua... però credo che qualcosa abbia rifatto. Se non
vabbè,
sbaglio.
Ritorniamo a
comunque,
noi.
Comunque, stavamo parlando di delitti satanici. Vi anticipavo che io sono molto scettico, in prima battuta per essermi occupato di almeno due casi, quello delle tre ragazzine che uccisero la suora a Chiavenna per un supposto sacrificio satanico e poi le cosiddette bestie di Satana.
Sì.
E in realtà la loro storia assomiglia a questa di Jeffrey Lundgren, di cui oggi parleremo, perché tutto è un pretesto, non esistono veramente delitti in cui, adesso sto pensando a un'altra serie televisiva molto ben fatta che è True Detective, prima stagione.
Ah, guarda, non si può guardare,
Comunque la prima stagione era legata
sono
a
proprio
omicidi,
fumati l'impossibile.
Settari. Io ho sempre in mente le parole di un certo Ken Lanning che per... a cavallo dal 1970 al 90 circa, si è occupato per 20 anni della sezione dell'FBI che si occupava di rapimento di bambini, di minori, omicidi su minori e delitti di sette. E lui dopo 20 anni di lavoro all'FBI a processare tutti i casi un po' particolari concluse dicendo: io in 20 anni all'FBI come capo sezione non ho mai visto uno. Per cui... certamente, io non posso, non potrò mai dimenticarmi la scena in cui mentre stavo ascoltando uno degli imputati delle bestie di Satana che mi spiegava il sacrificio rituale, non potrò mai dimenticarmi questo che diceva: noi andavamo in chiese sconsacrate a fare dei rituali per evocare i demoni e poi mi dice, ad esempio, formavamo con queste chiese sconsacrate una sorta di pentacolo geografico, per cui andavamo a, e mi fa il nome di quattro paesotti dell'Inter del milanese
che creavano
con
come il triangolo, quello sì. È Torino, cos'è quello?
Sì, soltanto che il problema era questo ed è anche abbastanza evidente dal punto di vista visivo, immaginativo. Puoi avere Rozzano, Sesto San Giovanni, Buccinasco, Cogne e in realtà veniva fuori un pentacolo vagamente asimmetrico. Se tu mi fai quattro punti concentrati in 20 km intorno a Milano e il quinto punto me lo vai a sparare ad Aosta,
sì,
perché c'era
chilometri.
Stato
tu dici sempre che erano belli goffi e belli.
Beh, ma tutto loro
però avevano... di fatto erano pericolosissimi.
Ma
invece
sono allora questi omicidi. Beh, abbiamo avuto questo caso recentissimo in Sicilia di questa sorta di esorcismo in cui un padre ha ucciso la moglie e i due figli, per cui tirando dentro anche una figlia come propria complice, per cui ci sono ancora, sono pericolosissime.
Anche se, correggimi se sbaglio, in quel caso diciamo l'humus è tipo di persone semi analfabete, mi pare di ricordare. Invece i paesi sardi non erano ragazzini analfabeti, credo.
Sì.
Ok, sì, va bene. Sì. Lo sai sicuramente meglio di me.
Sì, assolutamente.
Cioè, mi sembrava gente che ascoltasse con dei riferimenti che leggesse. Non li sto difendendo,
no,
dico che è ancora più grave. Cioè.
No, non c'erano riferimenti.
No?
Assolutamente, okay. Era tutta gente che ha fatto abbandoni scolastici. E quindi.
Allora.
Sentiamo un attimino come va la storia di questo Jeffrey Lundgren.
Allora, ci fermiamo qui e ritorniamo tra poco per sentire la seconda parte della scheda. Se avete anche voi problemi di setta, sappiate che basta un antisettico. A dopo.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Cara ascoltatrice Rosaria, il tuo messaggio è arrivato alle persone sbagliate. Non è arrivato al destinatario, ma è arrivato a noi. Volevo dirlo, che non c'entra niente. Perché un messaggio anche sulla canzone di Tananai mi sembrava il tappeto sonoro giusto, un messaggio anche credo che riguardi cose delicate, sensibili, cose d'amore. L'hai mandato a noi, la persona non l'ha, cioè se è determinante ai fini della relazione, non l'ha mai ricevuto, l'abbiamo ricevuto noi. Massimo.
Va bene, Picozzi, ritorniamo a noi a CSI Milano di
sì,
oggi.
Stiamo accennando, entrando nella storia di Jeff Lundgren, questo
sì.
Uomo che negli anni 90 è stato arrestato dall'FBI dopo aver scoperto che era il responsabile, il coordinatore, il capo di una setta e si è reso responsabile di almeno 5 omicidi di una famiglia, la famiglia Avery, la quale aveva un unico torto, non era pienamente riconoscente e non rendeva conto al maestro su una setta religiosa derivata alla lontana da movimenti mormonici.
Mm.
E quindi Chiesa Mormone è una chiesa un po' particolare che oltretutto ha un'origine non antica, sono circa una religione si è sviluppata nell'Ottocento, si riconosce come religione cristiana e i cristiani non riconoscono i mormoni come propri cugini o fratelli. E diciamo che tutto parte con una segnalazione anonima e allora la polizia cerca di capire. Ecco, quello che succede spesso e volentieri nelle sette sataniche non è tanto l'invocazione a Satana piuttosto che il coinvolgimento, ma il fatto che il capo della setta vuole, desidera, ha bisogno in maniera spasmodica di avere il controllo su tutti i suoi seguaci.
Sì.
E ogni tanto, questa ad esempio è la storia di Charles Manson, cioè Charles Manson alla fine, che è morto un paio d'anni fa, se ben ricordo, in carcere, Charles Manson non si è reso responsabile di un omicidio direttamente, cioè nella strage di Cielo Drive, dove morirono Sharon Tate, la moglie di Roman Polanski, incinta di praticamente 8 mesi e altre 3 o 4 persone, lui organizzò questa strage, venne riconosciuta poi durante il processo intentato da un pubblico ministero che si chiama Vincent Bugliosi, che ci costruì poi una carriera, una fama incredibile. Ecco, tutto questo delitto, questa strage fu organizzata perché Charles Manson temeva che la sua leadership all'interno del gruppo, della sua setta,
fosse in discussione,
allora a questo punto per unire tutti a sé organizzò l'omicidio e difatti i suoi seguaci ancora oggi si ricordano come The Family, cioè il gruppo di criminali affiliati a, sono soprannominati ancora la famiglia.
Io non so voi, ma a me quelle che fanno più impazzire sono quelle, uso una parola poco urbana, quelle sciroccate che poi si risposano, sai, anni dopo.
Groupies, si chiamano killer groupies.
Che si sposano questi, vanno in carcere, lo amo, sai.
Beh, adesso
sono più matte di loro, secondo me. No,
non citiamo l'ultima,
ma ce ne sono tanti esempi.
Ma di là di tutti,
anche Izzo, no? Se uno, una,
Izzo,
una
tizia, sì,
se non
anche
quelle con cui erano fidanzate già da tempo,
no, che,
ma quella che l'ha scoperto.
Diciamo che il primo,
il vuoto
incarto,
che devi avere nella vita per dire mi sposo con l'incarto.
Il primo dell'era moderna a diventare il prototipo del bello e dannato è stato Pietro Maso,
certo, che riceveva le lettere. No?
Io ho vissuto direttamente la vicenda di Erika Omar. Erika era diventata una sorta di sex symbol, cioè come se una teenager che è arrivata a uccidere fratellino e mamma potesse incarnare la forza del femminile.
Per me questa cosa, non dico sia addirittura più triste, ma a me mette proprio una tristezza infinita.
Cervello strano.
Infinita.
Allora andiamo con la scheda,
sì,
la seconda parte?
Certo.
Il 3 gennaio 1990 gli investigatori eseguono alcuni controlli a seguito di una soffiata anonima ed iniziano a scavare nel terreno fangoso del fienile di una fattoria a 40 km a est di Cleveland, in Ohio. La proprietà ospitava una setta religiosa. Nei due giorni successivi gli investigatori dissotterrano 5 cadaveri. 2 sembrano appartenere a soggetti adulti, 2 a giovani e 1 a un bambino. La proprietà apparteneva alla setta di Langren, dal nome del suo capo, Jeffrey Langren. Langren, sua moglie, suo figlio e altri 10 membri del gruppo vengono così accusati e arrestati per il massacro di un gruppo di 5 persone. Si scopre poi che le vittime sono Dennis Avery, di 49 anni, sua moglie Cheryl, di 42 anni, e le loro 3 figlie Trina, 15 anni, Rebecca, 13, e Karen, 7. Si erano trasferiti a Kirtland, da Independence, Missouri, intorno al 1987. Dennis Avery si occupava di lavori saltuari, tutti mal retribuiti. Se non fosse stato per alcune persone non avrebbero avuto di che mangiare, dirà in seguito uno dei vicini. Gli Avery vengono descritti come una famiglia tranquilla, persone timide e riservate. Per un breve periodo avevano frequentato la locale chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, per poi unirsi al gruppo radicale di Langren. Dopo aver aderito alla setta, gli Avery si erano isolati ulteriormente, come tipico in questi casi. Prima della loro scomparsa, avvenuta in aprile, si erano spostati da Kirtland in una casa a Madison Township perché non riuscivano più a pagare l'affitto. È possibile che gli Avery stessero cercando di allontanarsi dalla setta, ma quell'allontanamento contribuì a renderli bersaglio di un possibile sacrificio rituale. Un vicino descrive così l'improvvisa scomparsa degli Avery. È come se la terra si fosse aperta sotto i loro piedi e li avesse inghiottiti.
E invece cosa era successo?
È che la terra li aveva inghiottiti. In realtà, quando arrivano dietro soffiata anonima i poliziotti, l'FBI, perché la competenza sulle sette sataniche è una competenza del Federal Bureau e non della polizia locale, e cominciano a esplorare una tenuta oltretutto di 7 ettari con fienili e maceri ovunque, immondizia, per cui una roba difficilissima. Devono attraversare il fienile per poter accedere all'unico spazio possibile per la sepoltura, e lì trovano addirittura incastrata una macchina, una vecchia Volvo del 78, che è intestata, guarda caso, alle persone scomparse. Cioè Charles Avery era sua la macchina, e quindi a questo punto vengono rinforzati nell'idea che lì sotto ci sia qualcosa. Alla fine trovano una fossa comune dove sono stati gettati i corpi delle vittime, profonda non più di un metro, anche lì tra immondizia e rifiuti vari, e soltanto una delle vittime, mi pare Avery Charles, fosse stato avvolto poi in sacchi di cellophane. Le altre erano naturalmente poi tutti vestiti, quindi questo indicava già a escludere qualunque pista di natura sessuale. Tutti presentavano un foro di proiettile in pieno petto, e soltanto una delle ragazze aveva un secondo foro nella testa. Ecco, questa modalità di uccisione con un colpo solo sparato al petto indica praticamente uno stile esecuzione, e quindi naturalmente queste persone si può immaginare siano state eliminate perché in qualche misura venute a noia o comunque ad ostacolo al proprietario del territorio. Domande?
Dai, noi eravamo
in religioso silenzio.
Attoniti al tuo storytelling.
Anche qui, ci possono dire, cioè, quando io vedo le serie tipo CSI, adesso molto meno, è passata un po' la moda, mentre ancora rimane la moda del criminal minds, della mente criminale. Ecco, uno dei dati che fa capire però la disorganizzazione delle vicende.
Chi è che parla?
Siri, è partito.
È partito Siri.
Tu hai detto domande? Lei te ne ha fatta una.
L'improvvisazione di questi delitti, cioè se tu utilizzi della calce viva per occultare i resti scheletrizzati, per rendere scheletrizzati.
Bella la naturalezza.
Per bruciare.
Vabbè. Si gira e dice se tu usi.
Decidi di utilizzare, c'è un piccolo stratagemma. Questo indicherebbe ad esempio il l'uso, l'utilizzo della calce viva, una premeditazione volta anche ad occultare e far sparire più velocemente i corpi.
Chiaro.
Ma secondo voi qual è la prima cosa che va fatta se voi volete eliminare qualcuno e eliminarlo dalla faccia della terra, anche i suoi resti? Cosa fate per prima cosa?
Bruciarlo.
No, più semplice ancora, non è macabro, non è nulla.
Mare.
No.
Lago.
Lo spogliate. Lo spogliate.
In modo
perché
che...
se no la calce viva come viene a contatto col corpo? E quindi naturalmente in questo caso siete...
Ah, se uso una volta che ho deciso la calce viva?
Certamente, okay. Cioè, se tu decidi di far sparire il corpo, il cadavere già deceduto a questo punto, mentre invece qui quattro casi erano ancora vestiti, il quinto addirittura il capo famiglia fatto su nel cellophane.
Ah, quindi...
quindi qualcosa di a metà strada tra un'esecuzione, visto il numero di colpi sparati a bruciapelo, e l'improvvisazione.
Mettiamo un disco, poi torniamo e avremo terza parte della scheda e conclusione dell'episodio di oggi.
CSI Milano.
Ultima parte di CSI Milano, l'ultimo segmento.
Sì, direi,
Massimo.
Direi anzi di andare con l'ultima
subito
parte, che poi la commentiamo.
Va bene.
Vamonos.
Durante il periodo dal 1986 al 1987, Landgren aveva iniziato a sfruttare il suo ruolo di guida dal Kirtland Temple per diffondere la propria interpretazione della dottrina e reclutare seguaci. Peccato che al supervisore di Landgren arrivassero lamentele da parte dei fedeli del Tempio, i quali affermavano che Landgren stesse interpretando in maniera sbagliata gli insegnamenti della Reorganized Church. Oltre agli aspetti etici e religiosi, Landgren era sospettato di aver rubato del denaro dal centro. Nel 1987 aveva perduto la qualifica di guida e nel gennaio del 1988 era stato ridotto allo stato laicale e obbligato a lasciare la casa a lui assegnata dove viveva senza pagare l'affitto. Si era trasferito perciò in una fattoria distante circa 6,5 km. Landgren aveva continuato a fare proselitismo a Independence, in Missouri, persuadendo alcuni membri della Reorganized Church, tra cui Dennis Avery, a unirsi alla sua famiglia. Landgren era diventato l'impersonificazione del padre o del profeta per molti uomini e donne con problemi e fragilità legate a un divorzio, a problemi finanziari o a crisi personali. Non c'era voluto molto prima che lo zelo e la manipolazione di Landgren gli permettessero di ottenere un'autorità assoluta sul gruppo. Aveva unito coppie basandosi su visioni che aveva sostenuto gli arrivassero direttamente da Dio. Ogni entrata economica dei seguaci era finita nelle sue mani. Le conversazioni telefoniche erano state tutte controllate e all'arrivo dei visitatori era stato lui stesso a gestire conversazioni. Quando i membri del gruppo si erano abituati al controllo esercitato da Landgren, il culto aveva iniziato a trasformarsi in qualcosa di più minaccioso di una semplice setta religiosa. Erano giunte all'orecchio delle forze dell'ordine alcune voci su attività paramilitari. Colpi d'arma da fuoco, l'uso di nomi in codice come Aquila 2 e Artiglio 2, allenamenti e marce. Un informatore aveva riferito alla polizia di Kirtland che Landgren stava preparando un attacco al Kirtland Temple, che prevedeva l'uccisione dei capi della Reorganized Church e di centinaia di persone che vivevano nelle vicinanze della chiesa stessa. Landgren credeva che un massacro avrebbe potuto ripulire la chiesa e aprire la strada a una seconda venuta di Cristo.
Beh, sgombriamo il campo dagli equivoci. Landgren non è parente di Dolph, ovvero Ivan Drago, ti spiazzo in due, che annovera un film con l'attorone Marco Mazzoli. Ragazzi, non dimentichiamo, qua curriculum di un certo profilo,
spessore.
Or dunque, al nostro Landgren.
Hai cambiato gli occhiali?
Sono quelli da vicina.
Sì. Sono quelli da finale, gli occhiali da gran finale.
Per finale.
In realtà quello che sorprende è questo Landgren, si è riuscito a ottenere un predominio, una sua capacità di controllo mentale di un gran numero di persone con dei messaggi assolutamente banali e folli. Cioè, se pensate, l'abbiamo appena sentito, cioè lui mette così in allerta l'FBI perché gira voce che voglia scatenare una sorta di assalto in una chiesa lì vicino, progettare una strage. Questo non ha neanche la capacità in America di acquistare un'arma, cioè proprio terra terra.
Che è tutto dire, in America la danno a chiunque proprio. No?
Basta che vai a una fiera, anziché il pesciolino rosso tipo, o il peluche ti
porta ti prende a casa un'arma.
Un Kalashnikov.
Anzi, è l'unico paese dove tiri gli orsacchiotti e ti danno in premio un Kalashnikov.
Tiri i pesciolini.
È il contrario.
E diciamo che a un certo punto però questa famiglia Avery diventa un problema per Langren. Non c'è niente da dire, cioè sono persone che non vivono all'interno della comunità, vivono in una villetta, in una struttura separata, ogni tanto vanno a trovare, vanno ad assistere alle funzioni e poi sono, hanno una cosa che è incredibile, sono deboli, perché un'altra delle cose su cui Langren insiste molto è l'esercizio fisico, obbligando tutti gli adepti a fare almeno 100 flessioni davanti a lui. E già Severin riesce a fare 5 o 10 prima di cascare giù.
Certo.
Allora, questa è, viene vissuto da Langren come un vero e proprio affronto all'autorità e decide di inventarsi con i suoi seguaci la ricerca della spada di Laban, che è una spada...
di Laban.
Laban.
Io non ce la posso, io sai che non ce la posso proprio fare con questo
è
qua.
Un mito che, mia, che parla di una spada miracolosa legata alla dottrina dei mormoni.
Sì.
Insieme a questo c'è anche un altro libro legato al libro dei mormoni, della setta dei mormoni, che dice che chiunque abbandoni la vera fede poi debba essere eliminato, mettendo insieme uno con l'altro, facciamo un rito di purificazione, la purificazione va sempre bene per tutto, e quindi c'è un invito delle varie famiglie a un pranzo, terminato il pranzo gli uomini restano seduti, le donne si allontanano, Langren chiede a Avery di seguirlo nel fienile e a questo punto naturalmente gli contesta tutte le mancanze, tutte le situazioni in cui non ha manifestato la vera fede, la vera, il credere nel capo setta. Avery per un po' pensa di questo, poi lo sapremo, perché una volta catturata Langren nella sua setta ci racconteranno poi tutto. Lui era ancora, Avery, la vittima, era ancora convinta che sarebbe bastato fare ammenda, cioè, per vedersi rimessi tutti i propri peccati. E naturalmente si prende una pallottola nel petto, cade in questa fossa e uno per uno vengono condotti in questo fienile tutti i familiari, la moglie e i tre figli, e uno dopo l'altro vengono uccisi. Naturalmente vengono intercettati poi la famiglia mentre stanno per scappare. Probabilmente Langren sta cercando di affidare il figlio più piccolo della propria famiglia ad alcuni parenti, ma non fanno in tempo, l'FBI arriva. E tutti, a quanto mi risulta, sono detenuti delle carceri federali, nessuno escluso.
E ne siamo contenti.
Forse qualcuno con la pena di morte, perché poi lì si perde un pochino il conto, perché capire quale giurisdizione, perché certo, basta aver commesso un reato ed essere attribuita a una contea o all'altra per trovarsi poi con una pena di morte oppure con l'ergastolo. Comunque, minimo minimo, tutti l'ergastolo.
Robe da matti, caro Picozzi.
Grazie Massimo.
A
ci
voi, alla prossima.
Vediamo martedì prossimo.
Assolutamente.
Ciao.
Ciao,
ciao,
ciao, ciao.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.